Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 22 agosto 2024. Iniziamo allora anche oggi in diretta la nostra trasmissione su tematiche alimentari, non prendendo però in considerazione articoli questa volta da Il Fatto Alimentare, anche perché Il Fatto Alimentare durante il periodo di agosto ha un periodo di riposo, quindi ci sono molte meno notizie da prendere sul sito. Continuo però a portare avanti la mia scaletta di ipotesi di condivisione con voi di notizie, andando a leggere quello che ormai da più puntate, diciamo, di cosa c'è in tavola, prendo in considerazione, e cioè il contenuto del libro di Enzo Spisni, I magnifici venti per le tue difese, edito da Sonzogno. Allora, dico come di consueto all'inizio di questa trattazione di vari alimenti, l'elenco completo che Spisni sottopone alla nostra attenzione dicendo che sono i magnifici 20 alimenti che contribuiscono ad una perfetta funzionalità del sistema immunitario. Sono allora arance, banane, frutti di bosco, limone, mela grana, uva nera, carote, cicorie, cipolle, spinaci, avena, soia, noci, olio extravergine di oliva, pesce azzurro, curry, kefir, tè verde, cioccolato fondente e miele. In alcune nostre mie trasmissioni precedenti ne ho già presi in considerazione alcuni. Oggi parto con le cipolle. Vediamo se riesco a fare le cipolle. Sì, e forse anche altri due. Allora, sulle cipolle Spisni ci dice: le proprietà immunitarie della cipolla erano riconosciute già nell'antico Egitto. Se è vero che i faraoni la elargivano in abbondanza agli operai addetti alla costruzione delle piramidi per preservarli da malattie e infezioni intestinali. Alimento chiave nelle cucine tradizionali dei paesi mediterranei, medio orientali e asiatici, il bulbo è ricco di immunonutrienti, vitamine C, B1 e B6, oltre a zinco e selenio. Anche se è difficile assumerne in quantità abbondanti, se lo si utilizza in prevalenza nel soffritto, perché il calore li disperde. Inoltre, vanta una grande varietà di molecole bioattive dai documentati effetti benefici. In particolare, una mescolanza vincente di flavonoidi quali luteolina, campferolo e soprattutto quercetina, che di recente è salita agli onori della cronaca per essere stata proposta come antinfiammatorio per arginare i danni provocati dal SARS-CoV-2. Delle oltre 3.700 specie di varie dimensioni e colori, sono le cipolle bionde ad avere il massimo contenuto di quercetina, mentre le rosse hanno livelli maggiori di antocianine. Il suggerimento comunque è quello di variare e non restare fedeli ad un'unica tipologia. Altro consiglio utile è di fare attenzione a non eliminare gli strati più esterni, perché sono quelli collocati appena sotto la buccia a custodire la maggior parte dei fitocomposti. Gli effetti antinfiammatori erano già stati dimostrati da uno studio su modello animale, in cui la cipolla rossa si era rivelata in grado di curare l'infiammazione polmonare legata all'asma in roditori da laboratorio. E un riesame di tutte le analisi scientifiche degli ultimi 5 anni, pubblicato nel febbraio 2021 su Pharmaceutical Biology, ha evidenziato che complessivamente le molecole bioattive della cipolla esercitano effetti diretti e indiretti sul sistema immunitario. I primi riguardano l'immunomodulazione sulla sintesi di citochine, con quelle antinfiammatorie che aumentano con l'assunzione di cipolla e quelle pro-infiammatorie che diminuiscono. Gli effetti indiretti sono l'attività antiossidante, che agevola il compito del sistema immunitario, e la protezione delle cellule endoteliali, ovvero quelle che regolano il passaggio delle cellule immunitarie dal sangue ai tessuti. Se si considerano questi benefici uniti al vantaggio del basso costo, si conclude che le cipolle non dovrebbero mai mancare nella nostra immunodieta. Vallo spiegare però a mogli e mariti, fidanzate e fidanzati o colleghi di lavoro. Ricordo che una sera in un ristorante di un paesino della Thailandia, dal menù difficilmente decifrabile, ordinammo 3 piattoni di cipolla saltata in padella. Una portata riuscimmo a finirla, pur con qualche difficoltà, ma le altre 2 dovemmo rimandarle indietro. Il giorno dopo l'odore era chiaramente percepibile sulla nostra pelle, non solo nell'alito. È questo aroma penetrante, considerato giustamente poco adatto alla vita sociale, ad avere drasticamente ridotto il consumo di cipolla sulle nostre tavole. Stessa sorte è toccata all'aglio, altro bulbo che negli studi scientifici si dimostra un ottimo alleato della prevenzione, soprattutto a livello cardiovascolare. Le molecole, dall'odore pungente che si sprigionano quando la cipolla viene tagliata, sono composti solforati, quindi contenenti zolfo. Fanno piangere perché irritano gli occhi, ma quando insieme alle altre preziosissime molecole vengono assorbite dall'organismo, fanno sorridere le cellule immunitarie. Come conciliare allora socialità e salute? Ci sono 2 stratagemmi efficaci per attenuare l'odore nell'alito: condire l'insalata di cipolle con succo di limone e bere durante il pasto diversi bicchieri di acqua minerale molto ricca di bicarbonato. Si può dedurre leggendo i valori riportati sull'etichetta. Va poi detto che la cottura riduce ma non azzera gli immunonutrienti e le molecole bioattive e nel contempo abbassa l'intensità dell'odore. In conclusione, se una cipolla al giorno può sembrare eccessiva, 1 o 2 ogni settimana suddivise tra sughi e pietanze sono un obiettivo facile da raggiungere senza infastidire chi ci sta vicino. Passo adesso a un altro alimento, le carote. Carote, meglio crude e biologiche. Anche se oggi in Italia non c'è orto senza carote, l'origine è extraeuropea e nel nostro continente la importarono gli arabi più di 1000 anni or sono. Quanto agli immunonutrienti, è una bomba di vitamina A. Basta una carota di medie dimensioni, circa 90 grammi, per fare il pieno quotidiano di alfa-carotene e beta-carotene, precursori che vengono trasformati rapidamente dal fegato in retinolo, cioè in vitamina A, la molecola più efficace per smorzare la tempesta citochinica. L'effetto benefico dell'ortaggio arancione sull'infiammazione, dimostrato su moltissimi modelli preclinici, si ottiene perché i caroteni agiscono sul sistema immunitario, sia direttamente, regolando le funzioni dei leucociti, sia indirettamente, modulando lo stress ossidativo sistemico. In uno studio di inizio 2021, la somministrazione di estratto di carote si è rivelata in grado di prevenire l'insorgenza della degenerazione retinica mediata dall'infiammazione. Diverse ricerche su bambini hanno evidenziato che in carenza di vitamina A si assiste a un peggioramento della funzionalità del sistema immunitario e a una maggiore probabilità di incorrere in infezioni di vario tipo. Negli adulti, studi recenti dimostrano l'esistenza di una forte correlazione tra la carenza di vitamina A e l'aumento di infezioni da micobatterio della tubercolosi. Se consideriamo che oltre all'altissimo contenuto di vitamina A, le carote sono da considerare verdure prebiotiche per il loro elevato contenuto di fibra, capace di nutrire i batteri buoni del microbiota intestinale, allora dobbiamo proprio concludere che una carota al giorno forse non toglierà il medico di torno, ma aiuterà ad averne meno necessità, con il vantaggio che si trova in vendita tutto l'anno. Attenzione, ho detto una al giorno, non mezza dozzina. Anche se il beta-carotene non ha gli stessi effetti tossici della vitamina A in caso di accumulo, finisce comunque per circolare nel sangue in dosi eccessive. Forse se n'è accorta qualche fan dell'abbronzatura, che ha seguito il consiglio improvvido di certi siti di bellezza, ovvero quello di fare grandi scorpacciate di carote prima di andare in spiaggia. Il punto è che i caroteni, come tutti i carotenoidi, contribuiscono alla normale pigmentazione della pelle umana e un eccesso nella dieta ha come conseguenza la carotenosi, una condizione che si nota più facilmente nelle persone di pelle chiara e nelle zone meno pigmentate del corpo, come i palmi di mani e piedi. Le carote sono un alimento magnifico, ma, come tutti i cibi, se mangiati in eccesso, finiscono per danneggiare l'organismo, anziché aiutarlo ad essere più efficiente e robusto. I carotenoidi sono piuttosto resistenti alla cottura, tuttavia la resa migliore sia quando si sgranocchiano le carote crude. Ecco allora che anche per l'ortaggio arancione è meglio preferire la produzione biologica. E allora, dopo le cipolle e le carote, chiudo qua con il libro di Spismi e vi do appuntamento per la prossima volta, per la continuazione. Allora, intanto, siccome la volta scorsa qui a Cosa c'è in tavola avevamo parlato di acque minerali e soprattutto del contenuto in pesticidi nelle acque minerali, che non hanno grossi problemi naturalmente legati al consumo di questo alimento perché seguono perfettamente le regole imposte dalla legge, vado a leggere però altri dati sulle acque minerali che riguardano prima di tutto, quali sono i pesticidi che vengono cercati e qual è la contraddizione di non cercarli tutti? Se ricordate la volta scorsa, quando ho parlato dell'editoriale di Riccardo Quintili, lui diceva che l'analisi della quantità totale di pesticidi, loro hanno addirittura fatto quasi 700 molecole, non costa poi così tanto di più che cercarne poche. Allora, perché fare questo? Perché, come avete sentito la volta scorsa, nelle acque minerali, unico alimento nel quale c'è questo limite imposto, c'è anche il limite della somma di tutti i pesticidi. Se noi ne cerchiamo meno, è chiaro che abbiamo meno possibilità, non tanto noi, ma chi produce l'acqua minerale, di avere un contenuto eccessivo globale di pesticidi dentro nell'acqua e non poterla più commercializzare. Ne cerca pochi e quindi... Ma quali cercare? Cercano quelli che le ARPA dicono essere i pesticidi più possibili come presenza nella zona dove c'è la sorgente dell'acqua minerale. Leggo allora questo articolo che è a pagina 16 del Il Salvagente di agosto, che quindi dovreste trovare ancora in edicola, leggendo questo articoletto di due pagine. Il dato più sorprendente tra quelli raccolti dal test del Salvagente sulle acque minerali è quello che riguarda la presenza di pesticidi in acque che, essendo imbottigliate direttamente alla fonte, almeno dal punto di vista del senso comune, dovrebbero essere completamente incontaminate. Abbiamo cercato di capire come sia possibile. Non mi sorprende affatto apprendere questo dato, commenta Franco Ferroni, responsabile agricoltura del WWF Italia, che aggiunge: del resto, uno studio recente ha mostrato come i pesticidi siano stati trovati persino sulle Alpi, in alta montagna. Ferroni fa riferimento a uno studio del 2024 dell'Università di Vienna, che ha trovato anche sulle vette delle montagne in zone remote pesticidi usati nella Val Venosta, la più grande regione di coltivazione di mele dell'Europa. La presenza di pesticidi è così pervasiva che non c'è da meravigliarsi se si trovano nell'acqua. Nel caso specifico, i pesticidi spruzzati nei campi coltivati potrebbero essere stati trasportati tramite le correnti aeree vicino alle sorgenti. È stato dimostrato che i pesticidi possono viaggiare con il vento anche fino a decine, se non centinaia di chilometri di distanza, conferma Ferroni, che prosegue: va anche detto rispetto all'acqua in bottiglia che non tutti gli stabilimenti la captano direttamente alla sorgente. Qualcuno sta più a valle e la prende dalla falda. In quel caso è più probabile che la contaminazione da pesticidi sia presente. Infatti, anche tramite il dilavamento, l'acqua di superficie, con tutte le sostanze che porta con sé, può penetrare nelle falde sotterranee, come conferma tramite il suo rapporto l'ISPRA, che pubblica i dati relativi alla presenza di pesticidi non solo sui corsi e sui bacini d'acqua superficiali, ma anche in quelli sotterranei. Senza pretesa di stabilire una connessione, abbiamo controllato dove si trovano gli stabilimenti delle quattro acque che hanno avuto giudizi sotto la sufficienza nel test del Salvagente. L'acqua guizza a Popoli, 250 metri sul livello del mare, Uliveto a Vico Pisano, 9 metri sul livello del mare, quindi capite, molto vicina alla superficie, Rocchetta a Gualdo Tadino, 536 metri, San Pellegrino a San Pellegrino Terme, 358 metri. Si va da altezze collinari a quasi il livello del mare, e questo forse potrebbe contribuire ad una contaminazione ambientale maggiore, anche se va detto che residui di pesticidi sono stati trovati dai laboratori anche nella confezione di Levissima, imbottigliata oltre ai 3.400 metri. Secondo Silvano Monarca, già professore ordinario di igiene e medicina preventiva all'Università di Perugia, esperto di acque minerali, bisognerebbe indagare sulla zona di captazione. Certo, la presenza di residui nell'acqua di sorgente può fare ipotizzare la presenza di terreni non troppo distanti che fanno uso abbondante di pesticidi. Di solito le sorgenti sono in qualche modo protette dalle contaminazioni. Questi dati potrebbero essere un campanello d'allarme che segnala qualche buco in tal senso. Abbiamo chiesto un commento anche alle aziende più colpite da queste contaminazioni. Ci ha risposto Cogedi, che è la società titolare sia di Rocchetta che di Uliveto, facendo riferimento alla normativa contenuta nel decreto ministeriale 10 febbraio 2015, che è titolata Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, che riporta i gruppi o le singole sostanze non ammessi e fissa i rispettivi limiti. Dice allora il relatore di Cogedi: in particolare è indicato che tra le classi di composti elencate si devono ricercare gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi nel territorio influente sulla risorsa interessata, in considerazione anche della loro pericolosità. Sono le ARPA competenti per ciascuna regione a trasmettere ai titolari delle concessioni minerarie l'elenco degli antiparassitari da cercare e, continua Cogedi, quelli dal salvagente citati non figurano nell'elenco. Quindi quelli che il salvagente ha trovato in Uliveto e Rocchetta, dice, non li abbiamo cercati perché la legge ci dice che dobbiamo cercare quelli che le ARPA ci segnalano come i più presenti in zona. Il nostro piano analitico prevede il monitoraggio attraverso analisi di laboratorio accreditato, effettuate con cadenza regolare, sia per il prodotto finito che per le sorgenti, in ordine a tutti gli antiparassitari dell'elenco fornito dalle autorità sanitarie, e i risultati ottenuti dimostrano l'assenza di qualsiasi contaminazione, con conseguente piena conformità dei nostri prodotti dal punto di vista igienico-sanitario. Dunque, dice l'articolista, la normativa impone la ricerca solo di alcuni pesticidi, nonostante l'evidenza dimostrata che i residui possono essere trasportati da agenti atmosferici anche per aree molto vaste. Forse i legislatori, ma anche i produttori, pur senza averne l'obbligo, dovrebbero fare qualche sforzo in più per garantire un'acqua davvero pura ai consumatori e allargare e aggiornare un po' il loro punto di vista. Ma qualcuno ha gli interessi a non farlo e non lo fa. Allora, vi leggo un'altra cosetta. Forse altri articoli sulle acque li leggerò un'altra volta, ma volevo condividere con voi una cosa che riguarda le concessioni dell'acqua minerale. Per due motivi: perché all'interno dell'articoletto, che è abbastanza breve, c'è una notizia interessante da sapere, anzi più di una, ma insomma. Dice l'articolista, che pone questo articolo a pagina 24 di questo salvagente di agosto: oltre 100 imprese concessionarie e un giro d'affari di 3,1 miliardi di euro. Bastano queste due cifre per dare un'idea degli interessi enormi che in Italia si muovono quando si parla di acqua minerale. Pensate, 3,1 miliardi di euro. Un settore in cui le casse delle società che imbottigliano sono ben garantiti, mentre quelli dei cittadini italiani, sia dal punto di vista della qualità della vita che del rimpinguamento delle casse pubbliche, appaiono miseri e bistrattati. Basti pensare che per le 295 concessioni in attività in Italia, le società pagano complessivamente solo 18 milioni di euro, quindi su 3,1 miliardi di euro di giro d'affari, pagano per le concessioni 18 milioni di euro, con una media di appena un millesimo di euro al litro. Luca Martinelli, giornalista di Altra Economia e membro del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, racconta al Salvagente. Sono almeno 15 anni che si è iniziato a parlare delle necessità di rivedere i canoni di concessione delle acque minerali. In larga parte dei casi, il canone di concessione dell'acqua minerale ha un costo per le aziende che imbottigliano che per 1.000 litri è inferiore a quello che viene pagato dalle famiglie utenti per il servizio idrico integrato, che include acquedotto, fornitura e depurazione, che oggi mediamente è di circa 2,5 euro al metro cubo, secondo Cittadinanza Attiva. Per Luca Martinelli il motivo di costi di concessione così bassi è dovuto al fatto che sostanzialmente sono beni pubblici di cui non viene considerato il valore. Ed è un po' una tragedia rendersi conto che purtroppo i beni pubblici vengono svenduti. La risposta delle istituzioni è minima, continua Martinelli, dove con istituzioni il riferimento è ovviamente alle regioni, che sono i soggetti titolari della potestà di regolare le concessioni delle acque minerali. Per avere una concessione, infatti, un'azienda presenta all'ente locale la richiesta di effettuare ricerche per l'imbottigliamento, poi, una volta trovata l'acqua minerale, deve farla analizzare dal Ministero della Salute e ottenere la concessione a imbottigliare l'acqua minerale. Una trafila non facile e un iter anche abbastanza lungo, tanto che negli ultimi anni si è arrivati oltre ogni possibile frontiera. Questa è la notizia che volevo condividere con voi. Con un'azienda che per avviare l'attività con un iter più rapido ha colto la possibilità di un business sulla vendita di acqua in Tetra Pak, con la denominazione demonizzazione della plastica, ma lo ha fatto usando l'acqua della rete acquedottistica, quella del rubinetto, cioè invece di andare a prendere una falda per l'acqua o una sorgente, ha preso direttamente l'acqua del rubinetto e ne ha fatto acqua minerale. Il giornalista di Altra Economia fa riferimento ai marchi Aquali e Acqua in Brick di Li Company Italia SRL, che vende acqua comune lavorata con osmosi, remineralizzazione e microfiltrazione. Cosa fanno questi? Prendono l'acqua del rubinetto, con osmosi la trattano, la rimineralizzano, cioè aggiungono loro i minerali che ritengono più opportuni, la microfiltrano e la mettono in Tetra Pak e la vendono. Non hanno neanche problemi di avere l'autorizzazione per avere che l'acqua è un'acqua conforme all'uso umano, perché se hanno preso quella del rubinetto è sicuramente per uso umano. Vabbè, lasciamo perdere. Come risalire la china? Per Luca Martinelli c'è la necessità innanzitutto di un governo della risorsa che sia pubblico, perché soltanto il pubblico ha la capacità di tenere insieme la complessità di tutti i temi che riguardano l'acqua. Si dovrebbe poi iniziare a immaginare che l'acqua debba essere imbottigliata solo in vetro, con l'obbligo di gestire il deposito cauzionale per la raccolta e per il successivo riutilizzo del contenitore. Questo ovviamente cambierebbe radicalmente il modello di distribuzione, e se cambia il modello di distribuzione, cambia anche il modello di consumo. Ma forse questi orpelli le ditte che imbottigliano l'acqua non li vogliono avere, perché calerebbe il mercato. Mi fermo qua con il salvagente, sono le 12:31 minuti e vado adesso, cambio completamente settore e vado a prendere alcune notizie che mi ero segnato e che sono presenti nel sito dell'Indipendente Online, nel settore consumo critico. Io questo sito lo consulto sempre per fare spazio informazione, ma c'è molto da dire anche per quanto riguarda gli alimenti o il settore alimentare. Vi do prima di tutto una notizia, perché compare molte volte su questo sito, sto aprendo il sito e quindi concedetemi un po' di tempo, eccolo qua. Una notizia che non ha nulla a che fare con gli alimenti, però la cito solo per informativa, perché successivamente nel tempo molte volte questa notizia compare in date diverse con continui aggiornamenti. L'ultimo è del 12 agosto di quest'anno, pochi giorni fa. E tutti gli articoli sono titolati "Sostanze tossiche in shampoo e creme. Ancora sequestri i marchi interessati". Quindi sono prodotti cosmetici che contengono però una sostanza pericolosa, il Lilial, e continuano ad essere sequestrati. Quindi sono in commercio e ce ne sono ancora a disposizione. Sarebbe bene che non ci fossero, però continuano ad esserci. Qui l'elenco non vedo nell'articolo il numero complessivo dei prodotti che contengono il Lilial. Allora, il Lilial, scrive l'articolista, che deve essere usai, vado a vedere un attimo alla fine di questo lunghissimo articolo, l'estensore dell'articolo, no, è Stefano Baudino, scusatemi, Stefano Baudino che ha scritto questo articolo, perché è di informativa generale, in effetti non è sugli alimenti, usai si interessa di solito solo degli alimenti. Comunque torna per l'ennesima volta ad allungarsi la lista di prodotti cosmetici ritirati dal mercato, poiché contenenti il Lilial, composto chimico il cui impiego è vietato dalla Commissione europea dal marzo 2022, in quanto è classificato come tossico per la riproduzione umana. Secondo il Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, la sostanza indicata in etichetta con la sigla BMHCA è capace di danneggiare il sistema riproduttivo e provocare sensibilizzazione cutanea, nonché nuocere alla salute del feto. Nonostante le segnalazioni e i sequestri si susseguano ormai da mesi, la Guardia di Finanza ha provveduto in questi giorni ad effettuare nuovi ritiri in tutto il paese e ha aggiunto a quelli già ritirati in precedenza altri 56 prodotti. Sono, come potete capire, moltissimi e c'è un lunghissimo elenco. quindi non lo posso assolutamente leggere, anche perché la tematica non può essere inserita in quelle della trasmissione Cosa c'è in tavola. Però lo pongo alla vostra attenzione, perché se andate a vedere con il computer, fate una ricerca, andate sul sito l'indipendente.online, settore consumo critico, andate a vedere in data 12 agosto 2024 l'ultimo elenco di questi prodotti che contengono il Lilial. Se li utilizzate, sappiate che sono, che hanno una pericolosità certificata. Si dice alla fine, il Lilial era già stato inserito in una lista di 26 sostanze allergizzanti, potenzialmente cancerogene, mutagene o tossiche, per la riproduzione attraverso il regolamento 2021-1902. Sebbene alle aziende fosse stato concesso tempo fino al 1 marzo 2023 per eliminare dai magazzini gli articoli che lo contengono, molti si trovano ancora in commercio. Cosmetica Italia, l'associazione di categoria di Confindustria che rappresenta i produttori del settore, ha riferito negli scorsi mesi che i produttori non sono responsabili né obbligati a ritirare dal commercio i prodotti immessi nel mercato prima che scattasse il divieto, e che sono quindi i distributori che devono preoccuparsi di togliere dal commercio e stoccare in un deposito ad hoc i prodotti contenenti la sostanza tossica per avviarli poi alla distruzione. Quindi il produttore glieli ha dati al distributore, e adesso è il distributore, la grande distribuzione organizzata, i prodotti che vendono prodotti cosmetici, a doversi occupare di levarli dai suoi scaffali e buttarli via. Appare dunque piuttosto evidente che il continuo incremento della lista di prodotti tossici ritirati sia la conseguenza di uno scarico di responsabilità tra produttori e distributori, in cui a rimetterci sono i consumatori. Questa è una dicitura che compare in tutti gli articoli che riguardano i cosmetici con il Lilial, e quindi viene continuamente riproposta da chi stende questi articoli con questi continui aggiornamenti. Mi è sembrato utile darvene notizia, anche se di alimentare questo non ha nulla. Poi un'altra notizia che vi do. Sono le 12:38, vorrei passare ad una notizia che traggo sempre da questo sito Consumo Critico, dall'Indipendente Online, con una notizia un po' pregressa del 23 luglio 2024. È una notizia abbastanza interessante perché riguarda una bevanda che si chiama Palestine Cola. La bevanda Palestine Cola, come vedrete quando leggerò l'articolo, è una bevanda che è stata formalizzata da un gruppo di palestinesi per sanzionare la Coca-Cola. Nell'universo, diciamo, delle battaglie commerciali che sono in atto, sapete che molti prodotti che provengono da Israele hanno uno oppositore. Scusate, mi è comparso un articoletto che non c'entrava nulla. In automatico sul computer. C'è una rete che si chiama BDS, il cui acronimo è Boicotta, Disinvesti, Sanziona, che invita la gente a non comprare prodotti commercializzati da Israele come boicottaggio al paese per quello che combina con i palestinesi. È una cosa così pericolosa che per Israele, che Israele ha accusato gli organizzatori di BDS di essere dei terroristi, perché Israele ha molto, molto vantaggio. Sapete che Israele molto, quando vende le sue armi dice: non mi interessa dove le armi vengono usate, a me interessa che Israele ci guadagni. Quindi il guadagno per Israele è una cosa sacra. E quindi il fatto che alcune prodotti non vengano venduti lo scoccia molto. A me interessa poco dire non comperateli o comperateli, a me interessa dare informazione. Poi ognuno nel suo intimo deciderà se è d'accordo con Israele di comprare i prodotti, anzi se è informato che comperarli è un vantaggio per Israele ne comprerà di più. Se invece non è d'accordo con Israele non li comprerà. Basta che lo sappia. Leggo allora questo articolo che compare sul sito dell'Indipendente Online nel settore consumo critico in data 23/7/2024 a firma di Dario Lucisano. Dalla scorsa primavera un nuovo marchio sta prendendo piede nel mercato internazionale delle bibite. Si tratta dello svedese Palestine Drinks, che con la sua Palestine Cola ha deciso di sfidare a viso aperto le multinazionali del settore, in modo da offrire una iniziativa sostenibile alle grandi aziende che finanziano lo Stato di Israele. La stessa scelta di fare della cola il suo prodotto di punta non è in tal senso una semplice coincidenza. Coca-Cola, infatti, appare in cima alla lista dei marchi da boicottare dalla campagna Boicotta, Disinvesti e Sanziona, BDS, che invita i consumatori a non acquistare i prodotti dei marchi vicini a Israele, allo scopo di rendere l'occupazione economicamente insostenibile. Qui viene citato BDS a livello generale, faccio un piccolo inciso. BDS è un'organizzazione internazionale, però c'è un gruppo prettamente italiano. Infatti sul computer, se volete avere notizie di questi, basta siglare BDS, quindi è come Bologna, Domodossola, Savona, BDS Italia, e si arriva a questo sito dove ci sono tutte le informazioni. Continuo con l'articolo. Scopo ultimo di Palestine Drinks sarebbe quello di sostenere le realtà umanitarie attive in Palestina e di affermarsi come un marchio leader a livello internazionale che rappresenta una buona causa, riconosciuto non solo per i suoi prodotti eccezionali, ma anche per il suo incrollabile impegno per la giustizia sociale e i valori etici. Palestine Drinks è nata a Malmö, in Svezia, nel mese di marzo 2024, su iniziativa di Hussein Mohamed e Ahmad Hussein, tre fratelli imprenditori di origine palestinese. In pochi mesi il marchio ha venduto milioni di lattine e piano piano è riuscito ad estendere la spedizione a sempre più paesi del mondo. In questi sei mesi Palestine Drinks è riuscita anche ad allargare la produzione, aumentando il numero di prodotti in assortimento, passando dalla sola bevanda a gusto cola ad altri tre gusti, tutti richiamanti i classici sapori delle bibite. Le lattine della Palestine Drinks presentano tutte richiami a simboli della Palestina, con un ramo di ulivo sulla parte centrale e una trama di kefia, il tradizionale copricapo palestinese, nella parte bassa. I proventi delle vendite dovrebbero andare a sostenere le organizzazioni umanitarie attive in Palestina. scopo di Palestine Drinks è sia quello di sensibilizzare i consumatori sulla causa palestinese che promuovere la campagna di boicottaggio contro le multinazionali che collaborano attivamente con Israele, finanziando lo Stato ebraico. Essa è coordinata dalla rete BDS ed è nata nel 2005 con tre scopi fondamentali: mettere fine all'occupazione israeliana e alla colonizzazione delle terre palestinesi, riconoscere i diritti fondamentali dei palestinesi cittadini di Israele e garantire loro la piena uguaglianza, rispettare il diritto al ritorno dei profughi palestinesi. Più di 170 gruppi della società civile palestinese sottoscrissero la sua nascita e oggi il gruppo è sostenuto da individui, associazioni, sindacati, chiese, organizzazioni non governative e movimenti che rappresentano milioni di persone in tutto il mondo. Essa risulta una vera e propria spina nel fianco per lo Stato ebraico, che l'ha definita una minaccia esistenziale e strategica per il paese, tanto da arrivare ad accusare i suoi organizzatori appunto di terrorismo. Scusate. Qui in una, se andate a vedere questo sito, questo file particolare del 23 luglio 2024, in un certo punto c'è un collegamento ipertestuale siglato in blu, marchi da boicottare, il quale ci dà la possibilità di entrare nel sito della BDS, presumo. Vediamo se capita questo. No, era un altro articolo dell'Indipendente Online. È un articolo però vecchio del 31 ottobre dell'anno scorso, del 2023, che era titolato «Con la spesa critica si può colpire l'occupazione israeliana, i marchi da boicottare». Anche qui c'è tutta la storia della rete BDS. Evidentemente l'articolista di questo file non c'è il nome dell'articolista, quindi non lo posso citare. Ah no, era all'interno però di un, me ne accorgo solo ora, del settore Focus, quello che all'interno dell'Indipendente Online è il settore che può essere acquistato da oppure può essere, certi articoli possono essere acquistati, oppure ci si può abbonare, quindi si può trovarli e scaricarseli quando si vuole. Quindi è un articolo evidentemente molto lungo. L'articolo ha come, diciamo, io lo guardo dal punto di vista informativo, cita molti dei marchi che il movimento BDS propone di boicottare. Io invece li do come informazione con lo stesso discorso che ho fatto prima, cioè chi vuole appoggiare Israele li comperi, chi non lo vuole appoggiare non li comperi. Se Israele ritiene che la citazione di questa azione boicottaggio di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni sia pericolosa, evidentemente si è reso conto che non è molto amato all'interno del mondo, perché se questa azione l'ha portato a definire terroristi quelli che l'hanno proposta, significa che è stato colpito abbastanza duramente. Infatti molti marchi, tra cui Amazon, per quello di cui ho notizia, hanno avuto delle grosse perdite finanziarie nel momento in cui sono stati citati dalla rete BDS. Comunque, quelli che ci sono qua, tra i tanti, ci sono per esempio McDonald's, Domino's Pizza, Pizza Hut, Papa John, poi c'è Starbucks. Starbucks è un venditore, vende capsule di caffè, se non erro, visto, mi pare. Burger King, poi c'è la HP, la Hewlett Packard, Ahawa, Danone, AXA, Puma, Soda Steam, Siemens, Sabra, PepsiCo e così via. Insomma, se andate sul sito, c'è la Timberland, ci sono moltissimi, insomma, Nokia, Caterpillar particolarmente importante perché Caterpillar costruisce i bulldozer giganti con i quali gli israeliani distruggono i villaggi palestinesi e azzerano le case. E quindi è chiaro che si dice boicottatela per fermarli. E vabbè, insomma, più di tanto non dico. Se qualcuno è interessato, andate su vedere su BDS Italia, oppure cercate questo articolo dal quale potete arrivare a quest'altro che vi ho citato alla fine del 31 ottobre 2023 dell'indipendente.online. Qui mi fermo. Sono le 12.51, attivo la linea, apro la linea a voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa per avere le vostre opinioni in merito a quello che ho citato con i vari articoli. E vado a leggervi qualcos'altro, vediamo se riesco a prendere il numero consueto, è lo 049-880-9020, se qualcuno si è collegato a questa trasmissione per la prima volta e non sa che Radio Cooperativa esiste ed è operativa e ha la possibilità di essere contattata telefonicamente per la sua messa in onda in diretta. Visto che oggi abbiamo la trasmissione in diretta, ma insomma per ora le facciamo in diretta, a meno che io non abbia un caso eccezionale, sono costretto a mettere una replica o mettere una trasmissione registrata. Vado a leggervi un'altra notizia che trovo sempre dall'Indipendente Online nel settore consumo critico. Anche questa è un po' datata, ma l'avevo sempre messa via nella mia lista, non ne avevo mai parlato. Ed è un articolo del 5 luglio 2024. Vado a reperirlo. Vediamo un po'. Eccolo qua. Scusatemi per l'attesa, ma si era nascosto tra gli altri. Questo è un articolo di Giampaolo Usai, quindi prettamente sugli alimenti. Ed è titolato: il pane appena sfornato dai supermercati non è vero pane fresco. Pane caldo, pane appena sfornato. Sforniamo pane tutto il giorno. Pan del dì. Queste sono alcune delle scritte in rilievo che troviamo nei supermercati discount al reparto panetteria. Ma come mai non troviamo mai la scritta pane fresco? Perché questo tipo di pane in realtà non è fresco. E di fatto il pane fresco di giornata non è in vendita nei supermercati discount, ma soltanto nei supermercati tradizionali. È bene infatti sapere che la legge vieta espressamente di chiamare fresco un pane che sia stato conservato, congelato o anche solamente completato nella cottura al momento della vendita, se quel pane è stato impastato in un periodo antecedente di giorni o di settimane. Quindi può essere la continuità del processo dalla produzione, dall'impasto del prodotto alla messa in vendita, può essere al massimo di 72 ore, quindi 3 giorni. solo in questo caso il pane può essere denominato pane fresco. Questo tipo di pane, che prendiamo in considerazione oggi nell'articolo, sarà anche caldo, sarà appena sfornato, ma non è pane fresco. La dicitura pane appena sfornato è usata in alcune catene di supermercati discount, come abbiamo detto. Si tratta di una dicitura alquanto fuorviante e ingannevole, perché il consumatore, leggendo questa scritta all'ingresso del supermercato, ha l'impressione che in quel punto vendita si possa acquistare pane fresco di giornata. Invece si dice che è solo appena sfornato, perché è solo quella fase del processo che è stata appena fatta. La realtà è un'altra e ben diversa. Le pagnotte di questo pane arrivano molto spesso dall'estero. Sono precotte e sono surgelate. Germania, Spagna e paesi dell'est Europa, come Romania e Slovenia, sono i luoghi di provenienza. Questi pani precotti sono inoltre di bassa qualità e test di laboratorio fatti di recente dimostrano che contengono residui di diversi pesticidi e conservanti. Inoltre spesso si aggiungono zuccheri e miglioratori delle farine allo scopo di allungare la conservazione del prodotto e la morbidezza. Il punto vendita del supermercato non fa altro che metterli in un forno elettrico e fare la cottura finale. Quindi il pane non è affatto fresco, ma può avere anche fino a 2 anni di vita dal suo impasto e si mantiene commestibile per circa 2 anni solo grazie all'aggiunta di conservanti e speciali enzimi nell'impasto. Si badi bene, niente di tutto ciò è illegale o scorretto da un punto di vista commerciale. La dicitura sforniamo pane tutto il giorno può risultare ingannevole e fuorviante, ma è comunque ineccepibile, nel senso che non si dichiara che il pane sia fresco e nel senso che il pane viene in effetti sfornato a più riprese durante la giornata. Ingannevole dunque non equivale a dire che sia illegale. Significa che non si può assolutamente pensare o affermare che le aziende commettano illeciti, truffe o frodi, quando siamo di fronte a dei prodotti con diciture fuorvianti come queste. Le aziende mettono delle diciture che sono perfettamente a norma di legge. Ingannevole significa qualcosa che trae in inganno e che fuorvia ciò che pensiamo. Non significa illegale. Facciamo un esempio. Se un'azienda scrive su un barattolo di marmellata senza zuccheri aggiunti, ma poi nel prodotto si aggiunge il succo d'uva concentrato, quelli sono zuccheri e sono stati aggiunti. Quindi è ingannevole. Tanto per dirne solo una, ma la dicitura è consentita dalle normative perché effettivamente non è stato aggiunto zucchero, glucosio, fruttosio, destrosio, che sono le sostanze considerate zucchero per legge. Dire che qualcosa è ingannevole è contemplato anche nell'Enciclopedia Treccani, come modo comune per dire che qualcosa ci trae in inganno e ci fa sbagliare nella nostra valutazione. Non è definito in lingua italiana come illecito. È importante inoltre segnalare che anche nelle catene di supermercati tradizionali italiani, quindi non solo nei discount, esiste il fenomeno del pane precotto congelato e poi dorato completamente nel punto vendita o presso panetterie affiliate. Anche Conad, Coop e altri marchi hanno dunque il pane congelato e precotto. La differenza sta nel fatto che i supermercati tradizionali hanno anche il pane fresco di giornata, mentre nei discount è messo in vendita solo del pane congelato e precotto, il pane fresco non c'è. Un altro aspetto importante da considerare quando si acquista il cosiddetto pane sfornato tutto il giorno in queste catene di supermercati è che le farine utilizzate sono di pessima qualità e spesso intrise di pesticidi, oltre che di conservanti e miglioratori del pane. Niente che possa quindi farci pensare a un pane naturale. Queste pagnotte sono state analizzate in laboratorio diverse volte. Si veda per esempio il test di laboratorio della rivista Il Salvagente, sempre Il Salvagente, sapete che assieme ad Altro Consumo io prediligo questi due mensili e ne sono abbonato perché conducono continuamente, soprattutto Il Salvagente, test di laboratorio a sue spese, con quello che percepisce dagli abbonamenti, utilizza i soldi per fare test e poi li pone all'attenzione dei suoi lettori. Qui c'è anche qua un collegamento ipertestuale che ci porta al test di laboratorio della rivista Il Salvagente, che è stata fatta nel 2016, e dice dove sono emersi infatti la presenza di diversi pesticidi e bassa qualità della farina. Un'altra inchiesta sul pane congelato che arriva dall'estero e che finisce in vendita nei supermercati italiani è quella del giornalista Paolo Berizzi del 2011, poi ripresa e divulgata dalla 7 nel servizio Cosa c'è nel pane che mangiamo, della trasmissione La Gabbia, in cui si evidenzia non solo la pessima qualità delle farine utilizzate, ma anche la presenza costante di metalli pesanti, come piombo, cadmio o tungsteno, all'interno di questi impasti. Poi un'altra cosa che chiamano come informazione fuorviante, una scritta in un discount, dove ci sono i pani appena sfornati, la dicitura pan del dì, che sembra pane della giornata, quindi sembra pane fresco, e anche qui c'è il discorso dell'informazione fuorviante, fa pensare una cosa, mentre invece l'effetto è un altro. Ho dato una controllatina al mio telefono per essere certo che il telefono è a vostra disposizione, passo a leggervi allora qualcos'altro. No, c'è una telefonata, telefono ha chiamato, quindi pronto Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Grazie per quello che leggi e per essere in radio. A proposito, a partire dalle cipolle, Francesco, e anche le carote, io faccio una fatica estrema a riuscire a farmi le cipolle. E
io non sono mai riuscito in orto, tutto quello che è cipolle, carote, cose che sono sottoterra non riesco a farle. Cioè, la qualità del terreno,
allora
ma non
posso,
so.
Posso forse darti una dritta. La prima cosa è che le cipolle tu non le semini ma le pianti.
Certo.
Pianti vengono dall'Olanda. E facilmente non sono proprio il massimo è comunque un trapianto, non è un seminare, è un piantare delle cose che sono già nate da un'altra parte e in serie industrialmente, e quindi non sono, e infatti anche a me capita per esempio anche quest'anno che usando anch'io questa tecnica, perché non c'era ancora, no, non è che non ci fosse arrivato, è che è un po' difficile seminare le cipolle, nel senso che dove trovi le sementi?
Ma io ho un produttore, io vado per esempio, non faccio pubblicità, ma vado a Vigonovo di lunedì, c'è un produttore che vende prodotti per l'orto e vende sia i bulbi sia le piante germinate, quindi poi fare la scelta.
Ma comunque non è la semente. Allora io avevo visto mia madre, mia madre è morta l'anno scorso, 5-6 anni fa, che in un punto dove avevo seminato le cipolle 2 anni prima, era venuta su una pianta di cipolla, e sai che le cipolle sono biennali, no? Non fanno tutti gli anni, un anno fanno sotto e un anno fanno sopra, nel senso che fioriscono e poi dal fiore naturalmente ci sono, dentro le fiore ci sono le sementi. E ho visto mia madre prendere appunto quello che era il fiore, che era ormai andato in semenza come diciamo noi,
sì, sì.
E se l'è portato via e ha detto: ma cosa ne fai? Non ti preoccupare, non sta a preoccuparti, mi ha detto. Seminava le semini, gli semi, raccogli il fiore una volta che è maturato, e dentro ci sono tutte le sementi
e sono bellissime, oltretutto sono bellissimi i fiori,
sì sì sì,
è proprio una pianta che ornamentale.
A novembre possibilmente in calar di luna le semini. Passa l'inverno, la neve da noi, da altre parti no, e poi in primavera spuntano le piantine, le trapianti, e quest'anno farò così, solo che non è venuto in mente che non ho lasciato fiorire neanche una pianta, sarà per l'anno prossimo allora, ma comunque anche, sì, dimmi.
No, ho detto, stavo sorridendo perché ti è scappato via la fioritura, quindi devi aspettare.
Sì, ma però comunque si possono mettere i bulbi a novembre invece che in primavera, perché anche quello, perché poi passano l'inverno, conoscono la terra che hanno...
Si rinforzano, sì, sì.
Si rinforzano e bisognerebbe piantarle, quest'anno farò così. Anche per l'aglio la stessa cosa, quest'anno è stato il primo anno che sono riuscito a fare un bulbo di aglio mio. E lo sto consumando. Comunque io le cipolle ne ho fatte, soltanto che sono tutte quante piccole, sono state attaccate dalle limacce, ho dovuto fare una fatica estrema quest'anno ho cambiato il terreno e ho passato quanto con la rete, vabbè, e comunque sono riuscito a farle e consumo delle mie. E quello che
una bella roba.
Sì, è quello che, Francesco, che così che è un po' una contraddizione, è che anche dall'articolo che hai letto si parla di consumare cipolle biologiche e carote biologiche. Bisognerebbe cominciare alle persone che è meglio consumare quello che hai prodotto, non biologico, non biologico, anche il biologico. È tutto industriale, c'è poco da fare. Anche il biologico, se lo vogliono vendere, se vogliono realizzare qualcosa, devono fare una produzione industriale. Per quanto poco, per quanto meno sicuramente impattante e meno, però è sempre un prodotto che alla base c'è profitto. E quindi.
E poi del resto, anche loro devono, insomma. È un'attività.
Io non è che dico che
non vada bene, sì, dici sulla qualità
però
del prodotto.
È meglio che la gente cominci a capire che bisogna come dicevano gli indiani, rifuggire le comodità e imparare a fare la fatica che ti spetta di fare. Perché se non impari a fare la fatica che ti spetta di fare e produci ciò che poi consumerai con tantissimo piacere, perché questo è la cosa importante, che quando tu metti la tua energia per produrre ciò che poi tu consumerai, il consumo è funzionale al piacere che proverai a consumare quella cosa là. Però la cosa più importante, Francesco, è il discorso sull'acqua. Ti leggo alcune righe da un libro che ne ho parlato già, che è H2O, le acque dell'oblio. Dice questo a pagina 4. Nel primo capitolo della Genesi, al secondo giorno, Dio disse: vi sia fra le acque un firmamento, il quale separi le acque superiori dalle acque inferiori. E così fu. E Dio fece il firmamento separò le acque che sono sotto il firmamento da quelle che sono al di sopra. E chiamò il firmamento cielo. Di nuovo fu sera e poi fu mattina, il secondo giorno. Le acque si ribellarono contro questa separazione. Il caos rifiutò di far spazio alla creazione. Le acque destinate a essere superiori si rifiutarono di abbandonare l'abbraccio delle acque inferiori e si abbracciarono ancora più forte. Secondo i Midrashim, Il secondo giorno fu il giorno della lotta cosmica di Dio. Egli rinunciò quasi al lavoro che aveva iniziato, solo la presenza che una piccola parte di Israele gli sarebbe stata rimasta fedele lo fece riprendere il suo lavoro. Quel giorno gli non disse e fu buono, perché egli sapeva che le acque stavano piangendo a causa della loro separazione, e vedendo le loro lacrime anche lui era triste. Cosa voglio dire con questo? Cosa vuole dire Ivan Illich? Vuole dire che la stessa Bibbia ammette che le acque c'erano prima della creazione. E allora, se si pensa, se si vuole far credere alle persone che l'acqua è un bene, anche comune, si fa veramente una cosa allucinante. Volevo dire un crimine, ma non ho detto questo. Perché l'acqua... nessuno può avere l'arroganza di dire io so come devono essere gestite le acque, perché l'acqua è la vita. Noi siamo fatti di acqua, non possiamo avere l'arroganza, ripeto, di dire l'acqua che è nostra madre insieme alla terra non la possiamo gestire, non la possiamo assolutamente gestire. Tutti i problemi,
ma se vogliono renderla privata adesso. Tutti.
Sì, ma anche se fosse pubblica, Francesco,
a maggior ragione se è privata.
È allucinante pensare di poter dire noi sappiamo, io so, o noi sappiamo, o la scienza sa come gestire le acque.
Va bene, Dani, ci salutiamo, va là, lasciamo spazio.
No, soltanto questo volevo dire. Prova a pensare quanti milioni di litri di acqua sono trattenuti nelle bottiglie di plastica, per non parlare delle dighe. E tutti i problemi derivanti dalla siccità, dalla cosiddetta siccità, sono derivati dalla scienza e dall'applicazione di questa. Ciao, buona giornata.
Saluto Dennis, ciao ciao. Diamo spazio anche ad altri. In cui penso ho sentito le notizie dell'orto di Dennis che condivido. Perché, per esempio, fare l'orto... L'orto non è mai un anno, non è mai identico all'anno precedente o a quello che verrà. Ci sono piante che un anno producono bene e un anno non producono niente. Eppure il terreno è sempre lo stesso, ma le condizioni climatiche, basta un ciclo di piogge e di siccità diverso da un altro. Per esempio nel mio orto quest'anno di solito vengono sempre bene le melanzane e male i peperoni, quest'anno i peperoni sono bellissimi e le melanzane non sono belle. Quindi pure sono là tutti insieme come negli anni precedenti, ma il ciclo di quest'anno è stato diverso da quello dell'anno scorso e di quelli precedenti. E fare un orto, è vero che Dennis dice c'è il piacere di avere, di mangiare la propria roba, ma c'è anche un rapporto con la natura molto... molto intimo quando si ha un orto, si vive un po' veramente che cos'è la natura, che cos'è la terra, una cosa molto stimolante. Pronto a Radio Cooperativa?
Pronto, sono Barbara.
Ciao Vente. Barbara.
Ciao Francesco.
Ciao.
Allora, io mi è venuto in mente un proverbio, un detto, l'orto vuole l'uomo morto, che vuol dire che c'è fatica per tenere un orto, giusto?
E a terra se bassa, diceva una volta.
Appunto. Vabbè, sì. Qua io non posso avere l'orto perché ho a Mestre, ho un terrazzino.
Sì, ma vedi Barbara, c'è un po' una contraddizione per quanto mi riguarda. Io vedo della gente che dice che si annoia, ma dopo per fare un po' di attività fisica va in palestra. Io invece in palestra non ci vado, ma vado da basso in orto, la palestra la faccio a casa.
Ma certo, avere l'orto...
La fatica però... è fatica, ma se dopo uno va a fare fatica pagando per tirare su pesi che non gli rende niente, anzi paga, perché non lo devo fare nell'orto a casa mia?
Ma vabbè, certo, comunque... ma io ho sempre sognato di avere un orto, però non l'ho mai avuto. E perciò niente da fare, insomma. Ecco, no, volevo ricordare una cosa, perché siccome hai parlato anche Dennis, mi sembra che è stato lui, del biologico che non è proprio biologico, che qua che là. Allora mi è venuto in mente che saranno passati 30 anni come minimo, ma forse anche di più. A un certo punto... insomma, è successo in Italia, non so se era Roma o cosa, che delle persone sono morte perché avevano mangiato della frutta, del qualcosa, insomma, con anticritogamici. E là, ti ricordi tu?
Beh, adesso non mi ricordo il caso specifico.
Ma non è, dopo è venuto fuori tutto il discorso, perché allora la gente, è venuto fuori il discorso, insomma, che i pesticidi sono pericolosi,
certo.
E che bisogna qua e là. E c'era stato, mi sembra che ci fosse un referendum, avevano fatto, e bisognava andare a firmare. E non mi ricordo, io sono andata ovviamente, era fatto insieme con il referendum sulla caccia, per limitare o vietare, insomma, la caccia. Fatto sta che il politico di turno, bravo, non so se era Craxi, ma forse sì, aveva detto andate al mare, ma cosa volete andare a firmare ste robe, andatevene al mare, ecco. E se invece la gente fosse andata tutta quanta a firmare, sarebbe tutto stato diverso, perché non ci sarebbe più la produzione con i pesticidi e quella senza. È giusto, cioè, che uno, se ha più soldi, si compra quella biologica, invece se no deve prendere da qualcosa che non si sa. È vero che anche è stato detto, non so, per televisione qualche volta, che c'è un limite comunque all'uso di pesticidi.
Beh, certo.
Però se fosse stato, diciamo, fatto il referendum e fosse il risultato che la gente non solo voleva abolire o perlomeno regolamentare meglio la caccia e anche i pesticidi, sarebbe andato tutto meglio, secondo te?
Secondo me, da un punto di vista formale sì, da un punto di vista sostanziale, siccome è stato fatto il referendum sulla privatizzazione dell'acqua e la gente ha votato per il no, e adesso se ne fanno un baffo, la stanno privatizzando tutta. E allora sì, il potere della gente, la gente deve difendere le robe che dopo le interessano, perché se vota e pensa che dopo i delegati facciano le cose che abbiamo delegato loro a fare, ci scappano via,
Sì, è vero, certo. Ti ricordi Gaber, no? Libertà, sì. E partecipazione.
Assolutamente, credo. Assolutamente.
Ecco, va bene, senti, ti ringrazio.
Ciao Barbara.
Ciao,
e buon tutto.
Un saluto anche io, ciao. Ascoltatori. Ciao.
Va bene, ciao, ciao. Grazie anche a Barbara. Sì, il referendum, facciamo il referendum, il fatto di andare al mare o no, ma dopo quando vengono vinti sembra che tutto sia concluso, invece no, la privatizzazione dell'acqua, adesso la gente è per l'acqua pubblica, e invece tutti quanti hanno detto ma ormai non possiamo più tenerla pubblica, bisogna farla privata. Pronto Radio Cooperativa? Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao Francesco.
Pronto?
Nives.
Pronto?
Sì.
Ciao Francesco.
Pronto?
Abbassami la radio, Nives.
Sì, ho abbassato, Francesco.
Brava.
Ho abbassato del tutto. Ora parlo soltanto col telefono. Senti Francesco, io ti devo dire una cosa. Ho scoperto che ci sono piante che sono sterili.
Sì.
Ecco. Dimmi un poco, come la mettiamo? Perché io, che mia figlia, no, l'ho spinta io a prendere 6 piante di pomodoro.
Sì.
Ebbene, 2 funzionano, hanno fatto i fiori, e lei che ci vede ha detto, ci sono anche dei piccolissimi pomodorini in una di queste 2-3 piante. Le altre sono sterili, hanno fiori, ma non fanno niente.
Ma sono impollinate.
Come? Sono più grandi di quelle che, come ti ripeto, hanno qualche pomodorino.
No, ma dico i fiori.
Come dice lei, perché io non ci vedo.
Ma i fiori, ci sono insetti,
sì,
che vanno
in... ci sono, ma per quanto che ci siano le api o anche i bombi, insomma, qui... E zanzare anche ce ne sono tante, insomma.
Zanzare non vanno mica impollinare.
No, io mi sono accorto che sono diventate belle, grandi, floride, ma ci do sempre acqua, ma niente
pomodoro.
Niente,
mi pare molto strano, devo dire.
È molto strano, però ho sentito anche un contadino che appunto si era accorto che su 3 piante ne aveva 2 di sterili.
Non so cosa dirti perché
io invece sono molto sorpresa, perché la natura si sta veramente ribellando a noi.
E non ci dà più i pomodori.
Adesso le cose stanno così, quest'anno va così, se l'anno prossimo andasse nello stesso modo, e invece che 2 già sono sterili adesso, e diciamo che la sterilità ci toglierà anche il cibo. Scusa, Francesco. Senti, Francesco?
Sì, sì, ti sto ascoltando.
Ma non ti sento più.
Ti sto ascoltando io.
In ogni modo, io sono moltissimo preoccupata per questo. Perché sai, se la natura si ribella a noi e non ci produce più nulla, hai voglia tu.
Lo so.
Questo è il problema. Per esempio, mia figlia mi ha comperato dei peperoni, che ho detto sarebbe veramente da fotografare e ricordare, mettere io ai posteri, se un giorno non dovesse la terra più produrre, che si ricordassero di quello che abbiamo avuto. Sono meravigliosi! Una bellezza di un colore, di una lucentezza, ma di una bellezza così veramente quasi commovente.
Mi ricordo la canzone Il vecchio e il bambino di Guccini.
Bene, Francesco, ti saluto.
Ciao cara, stammi bene.
Ciao, auguri a tutti, ciao.
Ciao, ciao, ciao Nives, ciao. Ah, che bello sentirci. Ma io ho una certa perplessità col discorso dei pomodori sterili, però non posso dire nulla se non li ho provati. I miei hanno fatto tutti i pomodori, cioè non vedo che con una produzione più o meno, fino a un certo punto hanno fatto i pomodori, dopo, perché dipende anche dal tipo di irrigazione che si dà, se si sta più o meno nel tempo a dare un po' di irrigazione, a dare un po' di trattamento di rame, perché altrimenti prendono la malattia e non fanno più niente, però sono, come diceva Spisni nel suo libro, è un bene che venga messo il rame nei pomodori da parte dei contadini, perché così il pomodoro si arricchisce il rame e insomma non fa male, visto che anche il rame è una cosa utile da non in eccesso, ma in una certa quantità assumerlo. Vabbè. Tanto tra una chiacchierata, un orto e un altro, siamo arrivati alle 13:22 minuti. Quindi qua io, altri... Volevo dirvi anche un'altra cosa. Mi sono accorto da poco, perché non sono mai arrivato alla fine del salvagente per vedere che proprio nell'ultima pagina, in ogni numero del salvagente, ci sono delle ricette di cucina. E mi ha sempre un po' fregata sta roba, me ne sono accorto da poco, non le ho mai utilizzate, però vedo che ci sono, nello specifico, nelle varie stagioni, ci sono, per esempio, ho visto adesso, che in quello di agosto ci sono le cipolle ripiene alla ligure che hanno col pan grattato, eccetera, eccetera. È interessante, me le leggerò, vedrò casomai qualcuna la condividerò con voi se... Magari vedo che è anche facile farla. Va bene, sono le 13:24 minuti, io a questo punto chiudo la trasmissione. Vi ringrazio per le telefonate che mi avete fatto, per aver condiviso con me le vostre esperienze, e ci diamo appuntamento se tutto va bene, tra una quindicina di giorni, sempre con Cosa c'è in tavola. Intanto vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao a tutti da Francesco Canova.